Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Dopo essere entrato nelle formazioni sanitarie, Panlù non aveva più lasciato gli ospedali e i luoghi dove si incontrava la peste. Si era messo tra i salvatori al posto che gli pareva dovesse essere il suo, ossia al primo. Gli spettacoli di morte non gli erano mancati e sebbene come da regola fosse protetto dal siero, anche la preoccupazione della propria morte non gli era estranea. Ma a partire dal giorno in cui aveva a lungo guardato morire un bambino, sembrò cambiato. Una tensione crescente si leggeva sul suo viso. E il giorno in cui disse a Rieu con un sorriso che stava lavorando a un piccolo studio sull'argomento «Un prete può consultare un medico», il dottore ebbe l'impressione che si trattasse di una cosa più seria di quanto volesse far sembrare Panlù. Siccome il dottore esprimeva il desiderio di conoscere questo lavoro, Panlù gli annunciò che doveva fare una predica alla messa degli uomini e che in tale occasione avrebbe esposto almeno alcuni dei suoi punti di vista. «Vorrei che lei venisse, dottore. L'argomento la interesserà». Il padre pronunciò la sua seconda predica in un giorno di gran vento. A dire la verità, le file degli ascoltatori erano più rade che non alla prima predica. Un tal genere di spettacolo non aveva più l'attrattiva della novità per i nostri concittadini. Nelle difficili circostanze che la città attraversava, la stessa parola novità aveva perduto il suo senso. D'altronde, la maggior parte delle persone, quando non avessero interamente disertato i loro doveri religiosi o quando non li facessero coincidere con una vita privata profondamente immorale, avevano sostituito le pratiche ordinarie con superstizioni poco razionali. Preferivano portare medaglie protettive e amuleti di San Rocco piuttosto che andare alla messa. Se ne può dare come esempio l'uso smodato che i nostri concittadini facevano delle profezie. In primavera, infatti, si era aspettata da un momento all'altro la fine della malattia e nessuno pensava di domandare ad altri le previsioni sulla durata dell'epidemia. Tutti erano persuasi che non ne avrebbe avuta. Ma via via che i giorni passavano, si cominciò a temere che quella disgrazia non avesse veramente fine e così la cessazione dell'epidemia diventò l'oggetto di tutte le speranze e di mano in mano passavano diverse profezie dovute a maghi o a santi della Chiesa Cattolica. Alcuni tipografi della città videro subito il profitto che potevano trarre da questa frenesia e diffusero in numerose copie i testi che circolavano. Accorgendosi poi che la curiosità del pubblico era insaziabile, fecero intraprendere ricerche nelle biblioteche municipali su tutte le testimonianze del genere che le cronache potessero offrire e le divulgarono per la città. Quando perfino la storia fu a corto di profezie, ne furono ordinate ai giornalisti, i quali, almeno su questo punto, si mostrarono competenti al pari dei loro modelli dei secoli passati. Alcune di queste profezie si pubblicavano persino in appendice sui giornali e non erano seguite con minore avidità delle storie romantiche che vi si potevano leggere ai tempi della buona salute. Di tali previsioni certe si fondavano su calcoli bizzarri in cui intervenivano la data, il numero dei morti e il computo dei mesi ormai passati sotto il regime della peste. Altre istituivano paragoni con le grandi pestilenze della storia, ne ricavavano somiglianze che le profezie chiamavano costanti e per mezzo di calcoli non meno bizzarri pretendevano di derivarne insegnamenti relativi alla presente sventura. Ma le più apprezzate dal pubblico erano incontestabilmente quelle che in un linguaggio apocalittico annunciavano successioni d'eventi, ciascuno dei quali poteva essere quello che si verificava in città e la cui complessità consentiva tutte le interpretazioni. Nostradamus e Santa Ottilia furono consultati quotidianamente e sempre con profitto. D'altronde, quello che avevano in comune tutte le profezie è che in conclusione erano confortanti. Solo la peste non lo era. Tali superstizioni tenevano quindi il posto della religione per i nostri concittadini e per questo la predica di Panlù ebbe luogo in una chiesa che non era piena se non per tre quarti. La sera della predica, quando giunse Rieux, il vento che si infilava in spifferi tra i battenti delle porte d'ingresso circolava liberamente tra gli ascoltatori. E fu in una chiesa fredda e silenziosa, in mezzo a un uditorio composto esclusivamente d'uomini, che egli prese posto e vide il padre salire sul pulpito. Quest'ultimo parlò con un tono più dolce e più riflessivo della volta prima, e a parecchie riprese gli astanti notarono una certa esitazione nel suo discorso. Un'altra cosa curiosa era che egli non diceva più «voi», ma «noi». Ciononostante, la sua voce a poco diventò ferma. Cominciò col ricordare che da lunghi mesi la peste era in mezzo a noi e che ora, conoscendola noi meglio per averla vista tante volte sedersi alla nostra tavola o al capezzale dei nostri cari, camminarci accanto e aspettarci sui luoghi di lavoro, proprio ora forse avremmo potuto accogliere meglio quello che ci diceva senza tregua e che, nella prima sorpresa, era possibile non avessimo ben ascoltato. Quello che padre Panlù aveva già predicato nello stesso luogo rimaneva vero, o almeno tale era la sua persuasione. Ma forse, come capitava a tutti e se ne batteva il petto, egli lo aveva pensato e detto senza carità. Quello che rimaneva vero, tuttavia, era che in ogni cosa sempre c'era da imparare. La prova più crudele era ancora benefica per il cristiano. E appunto quello che il cristiano, nella fattispecie, doveva cercare era il suo beneficio e di che il beneficio era fatto e come si poteva trovarlo. In quel momento, attorno a Rieux, le persone sembrarono sistemarsi meglio tra i braccioli dei banchi e mettersi il più comodamente possibile. Una delle porte imbottite d'ingresso sbatté piano. Qualcuno si mosse per fermarla e Rieux, distratto da questa agitazione, sentì appena Panlù riprendere la predica. Egli diceva pressappoco che non bisognava tentare di spiegarsi lo spettacolo della peste, ma cercare di imparare quello che si poteva impararne. Rieux capì confusamente che, secondo il padre, non c'era nulla da spiegare. Il suo interesse si destò quando Panlù disse con forza che c'erano cose che si potevano spiegare riguardo a Dio e altre che non si potevano spiegare. Certamente vi erano il bene e il male, e in generale ci si spiegava agevolmente quello che li separava, ma le difficoltà cominciavano nell'ambito del male. C'erano, ad esempio, il male apparentemente necessario e il male apparentemente inutile. C'erano Don Giovanni sprofondato agli inferi e la morte di un bambino. Se infatti è giusto che il libertino sia fulminato, non si capisce la sofferenza dell'innocente. E in verità non c'era nulla sulla terra di più importante della sofferenza d'un bambino e dell'orrore che tale sofferenza si porta con sé e delle ragioni che bisogna trovarle. Nel resto della vita Dio ci facilitava tutto e allora la religione era senza meriti, ma qui invece ci metteva ai piedi del muro. Noi eravamo sotto le muraglie della peste e alla loro mortifera ombra bisognava che trovassimo il nostro beneficio. Padre Panlù rifiutava anche di concedersi facili vantaggi che gli avrebbero consentito di scalare il muro. Gli sarebbe stato facile dire che l'eternità di delizie che aspettavano il bambino potevano compensarlo della sofferenza, ma in verità lui non ne sapeva niente. Chi poteva affermare, infatti, che l'eternità d'una gioia potesse compensare un istante del dolore umano? Certamente non un cristiano, il cui maestro ha conosciuto il dolore nelle sue membra e nell'anima. No, il padre sarebbe rimasto ai piedi del muro, fedele al supplizio di cui la croce è il simbolo, di fronte alla sofferenza di un bambino. E avrebbe detto senza paura a coloro che in quel giorno lo ascoltavano: «Fratelli miei, il momento è venuto. Bisogna tutto credere o tutto negare. E chi mai tra di voi oserebbe tutto negare?» Rieux ebbe appena il tempo di pensare che il padre rasentava l'eresia, che l'altro già ripeteva con forza che tale ingiunzione, tale pura esigenza, era il beneficio del cristiano. Era anche la sua virtù. Il padre sapeva che quanto vi era d'eccessivo nella virtù di cui stava parlando avrebbe urtato molti spiriti, abituati a una morale più indulgente e più classica, ma la religione del tempo di peste non poteva essere la religione di tutti i giorni, e se Dio poteva ammettere e anche desiderare che l'anima riposi e si allieti nei tempi felici, egli la voleva eccessiva negli eccessi della sventura. Dio oggi faceva alle sue creature il favore di metterle in una sventura tale da dover ritrovare e assumere la virtù più grande, quella del tutto o nulla. Uno scrittore profano, un secolo prima, aveva preteso di rivelare il segreto della Chiesa affermando che non vi era purgatorio. Con questo egli sottintendeva che non c'erano mezze misure, che non c'erano se non il paradiso e l'inferno, e non si poteva essere che salvati o dannati secondo quello che si era scelto. Era, secondo Panlou, un'eresia che poteva solo nascere in seno a un'anima libertina. Un purgatorio c'era, ma vi erano epoche in cui questo purgatorio non doveva essere troppo sperato, c'erano epoche in cui non si poteva parlare di peccato veniale. Ogni peccato era mortale, e ogni indifferenza delituosa. Era tutto o non era nulla. Panlou si fermò. Rieu sentì meglio in quel momento sotto le porte i lamenti del vento che sembrava raddoppiare di fuori. Il padre riprese dicendo che la virtù d'accettazione totale di cui parlava non poteva essere intesa nel significato ristretto che le si dà di solito, che non si trattava della comune rassegnazione e nemmeno della difficile umiltà. Si trattava d'umiliazione, ma d'una umiliazione in cui l'umiliato era consenziente. Certo, la sofferenza di un bambino era umiliante per lo spirito e per il cuore, ma è per questo che bisognava accoglierla. Ma è per questo, e Panlou assicurò l'uditorio che quello che stava per dire non era facile dirlo, che bisognava volerla in quanto Dio la voleva. Soltanto per tal via il cristiano non avrebbe risparmiato nulla e chiuse tutte le uscite avrebbe toccato il fondo della sua scelta sostanziale. Avrebbe scelto di tutto credere per non essere ridotto a tutto negare. E come le donne coraggiose che in quel momento, nelle chiese, dopo aver saputo che i bubboni, formandosi, erano la via naturale attraverso cui il corpo si liberava dell'infezione, invocavano «Mio Dio, fammi spuntare i bubboni», così il cristiano avrebbe saputo abbandonarsi alla volontà divina, anche se incomprensibile. Non si poteva dire «Quello lo capisco, ma questo è inaccettabile!» Bisognava slanciarsi al cuore di questo inaccettabile che ci era offerto e proprio per stabilire la nostra scelta. La sofferenza dei bambini era il nostro pane amaro, ma senza questo pane la nostra anima sarebbe perita di fame spirituale. Qui il sordo tramestio che accompagnava di solito le pause di padre Panlou cominciava a farsi sentire quando, inopinatamente, il predicatore riprese con forza, fingendo di domandare al posto degli ascoltatori quale fosse, insomma, la condotta da tenere. Egli non ne dubitava, si stava per pronunciare la tremenda parola «fatalismo». Ebbene, lui non avrebbe indietreggiato davanti al termine se gli si consentiva soltanto di unirvi l'aggettivo «attivo». Certo, e ancora una volta, non bisognava imitare i cristiani d'Abissinia di cui egli aveva parlato, nemmeno bisognava pensare di emulare quegli appestati persiani che buttavano i loro stracci sulle pattuglie sanitarie cristiane invocando ad alta voce dal cielo di mandar la peste agli infedeli che volevano combattere il male inviato da Dio. Ma al contrario, nemmeno bisognava imitare i monaci del Cairo che nelle epidemie del secolo passato davano la comunione prendendo la particola con le pinze per evitare il contatto delle bocche umide e calde in cui poteva dormire l'infezione. Gli appestati persiani e i monaci peccavano allo stesso modo. Per i primi, infatti, la sofferenza d'un bambino non contava. Per i secondi, invece, l'umana paura del dolore aveva tutto travolto. Nei due casi il problema era evidente. Tutti restavano sordi alla voce di Dio. Ma c'erano altri esempi che Panlù voleva portare. A credere nel cronista della grande pestilenza di Marsiglia, degli 81 religiosi del convento della Merci, 4 soltanto sopravvissero alla peste, e di questi 4, 3 fuggirono. Questo dicevano i cronisti, e non era a far loro dire di più, ma leggendoli, tutti i pensieri di padre Panlù andavano a colui che era rimasto solo, nonostante i 77 cadaveri e soprattutto nonostante l'esempio dei 3 confratelli. E il padre, battendo col pugno sul bordo del pulpito, gridò: «Fratelli, bisogna essere colui che resta!» Non si trattava di rifiutare le precauzioni, l'ordine intelligente che una società introduceva nel disordine d'un flagello. Non bisognava ascoltare i moralisti che dicevano «bisogna mettersi in ginocchio e abbandonare ogni cosa». Bisognava soltanto cominciare a camminare in avanti, nelle tenebre, un po' alla cieca, e tentare di fare del bene. Ma per il resto bisognava restare e accettare di rimettersi a Dio anche per la morte dei bambini e senza cercare una difesa personale. E qui padre Panlù evocò l'alta figura del vescovo Belzunce durante la peste di Marsiglia. Ricordò che verso la fine dell'epidemia il vescovo, avendo fatto tutto quello che doveva fare, credendo che non ci fosse più rimedio, si chiuse con dei viveri nella sua casa, che fece murare. Che gli abitanti, di cui era l'idolo, per uno di quei ritorni di sentimento non rari nell'eccesso del dolore, si adirarono contro di lui, circondarono la casa di cadaveri per infettarla e gettarono persino dei corpi al di sopra dei muri per farlo perire più sicuramente. In tal modo il vescovo, per un'estrema debolezza, aveva creduto di isolarsi dal mondo della morte e i morti gli cadevano dal cielo sulla testa. E così sarebbe accaduto anche a noi, che ci dovevamo persuadere che non c'è isola nella peste. No, non c'era via di mezzo. Bisognava ammettere lo scandalo in quanto ci era necessario scegliere di odiare Dio o di amarlo. E chi oserebbe scegliere l'odio verso Dio? Fratelli miei, disse infine Panlù, annunciando che stava per concludere, l'amore di Dio è un amore difficile. Presuppone un totale abbandono di sé e lo sdegno per la propria persona. Ma lui solo può cancellare la sofferenza e la morte dei bambini. Lui solo in ogni caso può renderla necessaria, perché noi non possiamo capirla. Non possiamo far altro che volerla. Ecco la difficile lezione che volevo dividere con voi. Ecco la fede crudele agli occhi degli uomini, decisiva agli occhi di Dio, a cui bisogna avvicinarsi. A questa terribile immagine bisogna che ci adeguiamo. Sulla cima tutto si confonderà e si eguaglierà, la verità sorgerà dall'ingiustizia apparente. Per questo, in molte chiese del mezzogiorno della Francia, gli appestati dormono da secoli sotto le lastre del coro, e i preti parlano al di sopra dei loro sepolcri, e lo spirito che essi propagano sorge da quella cenere a cui anche i bambini hanno portato la loro parte. Quando riuscì, un fortissimo vento si ingolfò per la porta semiaperta e colpì in volto i fedeli. Portava nella chiesa un odore di pioggia, un odore di marciapiede bagnato che lasciava indovinare l'aspetto della città prima che fossero usciti. Davanti a Rieux, un vecchio prete e un giovane diacono che uscivano in quel momento faticarono a trattenere i cappelli. Il più anziano non cessò, tuttavia, di commentare la predica. Egli rendeva omaggio all'eloquenza di Panlù, ma si preoccupava delle arditezze di pensiero che il padre aveva dimostrato. giudicava che la sua predica rivelasse più inquietudine che forza, e all'età di Panlù un prete non aveva il diritto di essere inquieto. Il giovane diacono, con la testa bassa per difendersi dal vento, disse che frequentava molto il padre, che era al corrente della sua evoluzione, che il suo trattato sarebbe stato ancora più ardito e di certo non avrebbe ottenuto l'imprimatur. «Ma qual è la sua idea?» disse il vecchio prete. Erano giunti nel vestibolo e il vento li circondava, urlando, mozzando le parole al più giovane. Quando poté parlare, disse soltanto: «Se un prete consulta un medico, c'è contraddizione». A Rieux, che riportava le parole di Panlù, Tahu disse di conoscere un prete che aveva perduto la fede durante la guerra, quando aveva visto il volto di un giovane che era stato accecato. «Panlù ha ragione», disse Tahu. «Quando l'innocenza è accecata, un cristiano deve perdere la fede o accettare di essere accecato. Panlù non vuol perdere la fede, andrà sino in fondo». Questo ha voluto dire. Questa osservazione di Tahu permette di illuminare un poco gli infelici avvenimenti che seguirono, dove la condotta di Panlù sembrò incomprensibile a coloro che gli stavano intorno? Vedremo, se ne giudicherà. Pochi giorni dopo la predica, infatti, Panlù si occupò del suo trasloco. Era il momento in cui l'evoluzione della malattia provocava continui traslochi in città. E come Tahu aveva dovuto lasciare il suo albergo per stabilirsi in casa di Rieux, anche il padre dovette lasciare l'appartamento in cui il suo ordine lo aveva alloggiato per andare presso una vecchia signora, frequentatrice di chiese e ancora immune dalla peste. Durante il trasloco il padre si era sentito crescere la stanchezza e l'angoscia, e per questo perdette la stima della sua padrona di casa. Avendogli questa vantato calorosamente i meriti della profezia di Santa Ottilia, il prete le aveva manifestato una qualche impazienza, certo dovuta alla stanchezza. E gli sforzi che fece poi per ottenere dalla vecchia signora almeno una benevola neutralità riuscirono inutili. Aveva fatto cattiva impressione. E tutte le sere, prima di raggiungere la sua camera, piena d'un profluvio di trine all'uncinetto, doveva contemplare la schiena della sua ospite seduta in salotto, nello stesso tempo portandosi dietro il ricordo del «Buonasera, padre», che lei gli rivolgeva seccamente e senza voltarsi. In una sera simile accadde che al momento di coricarsi, con la testa che gli pulsava, egli sentì liberarsi ai polsi e alle tempie il flusso scatenato d'una febbre che covava da parecchi giorni. Il seguito non si venne a sapere che dai racconti della sua ospite. La mattina essa si era alzata presto, secondo la sua abitudine. Dopo un certo tempo, stupita di non vedere il padre uscire dalla camera, si era decisa, con molte esitazioni, a bussare alla porta. Lo aveva trovato ancora a letto, dopo una notte d'insonnia. Respirava a fatica e sembrava più congestionato del solito. Secondo le sue precise parole, gli aveva gentilmente proposto di far chiamare un medico, ma la cosa era stata respinta con una violenza che ella giudicava riprovevole. Non le era restato altro che ritirarsi. Un po' più tardi il padre aveva suonato chiedendo di lei. Si era scusato del suo scatto d'umore, dichiarandole che non poteva trattarsi di peste, che non ne accusava nessun sintomo e che doveva essere una stanchezza passeggera. La vecchia signora gli aveva risposto con dignità che la sua proposta non era nata da un'inquietudine del genere, che lei non mirava alla propria sicurezza, posta nelle mani di Dio, ma che aveva soltanto pensato alla salute del padre, di cui si stimava in parte responsabile. Ma siccome lui non aggiungeva parola, la sua ospite, desiderosa a volerle credere di fare solo il suo dovere, gli aveva ancora proposto di far chiamare il suo medico. Il padre, di nuovo, aveva rifiutato, ma aggiungendo spiegazioni che la vecchia signora aveva giudicato assai confuse. Credeva soltanto d'aver capito, e proprio questo le pareva incomprensibile, che il padre rifiutava la visita ritenendola in disaccordo coi suoi principi. Essa ne aveva concluso che la febbre turbava le idee del suo inquilino e si era limitata a portargli una tisana. Sempre decisa a compiere molto precisamente gli obblighi che la situazione le creava, essa aveva regolarmente visitato il malato ogni 2 ore. Quello che più l'aveva colpita era l'incessante agitazione in cui il padre aveva passato la giornata. Egli respingeva le lenzuola, poi le riafferrava, passandosi senza tregua le mani sulla fronte madida e sovente raddrizzandosi per cercare di tossire con una tosse strangolata, rauca e umida, simile a uno strappo. Sembrava allora come nell'impossibilità di estirparsi dal fondo della gola dei batuffoli d'ovatta che lo avessero soffocato. Dopo tali crisi si lasciava cadere all'indietro, con tutti i segni dello sfinimento. Infine si raddrizzava ancora a metà e per pochi attimi guardava davanti a sé con una fissità più veemente di tutta l'agitazione di prima. Ma la vecchia signora esitava ancora a chiamare un medico e a contrariare il suo malato. Poteva essere un semplice attacco di febbre, per quanto spettacolare sembrasse. Ciononostante, nel pomeriggio essa cercò di parlare al prete e non ebbe in risposta che poche parole confuse. Rinnovò la sua proposta e allora il padre si levò e, quasi soffocando, le rispose distintamente che non voleva il medico. In quel momento la signora decise che avrebbe aspettato sino a domattina e che, se le condizioni del padre non fossero migliorate, avrebbe telefonato al numero che l'agenzia Ransdoc ripeteva una decina di volte ogni giorno alla radio. Sempre attenta ai suoi doveri, pensava di visitare il suo inquilino durante la notte e di vegliare su di lui. Ma la sera, dopo avergli portato ancora una tisana, si coricò un poco e non si svegliò che all'alba del giorno dopo. Corse nella camera e il padre era disteso, senza un movimento. All'estrema congestione della vigilia era succeduto una sorta di lividore, tanto più evidente in quanto il viso conservava la sua pienezza. Il padre fissava il piccolo lampadario di perle multicolori appeso sopra il letto. Quando la vecchia signora entrò, egli voltò appena la testa verso di lei. Secondo le parole della sua ospite, sembrava in quel momento che fosse stato bastonato durante l'intera notte, che avesse perduto ogni forza di reagire. Gli domandò come stesse e, con una voce di cui essa notò il tono stranamente indifferente, disse che stava male, che non aveva bisogno di un medico e che sarebbe bastato portarlo all'ospedale in modo che tutto fosse in regola. Spaventata, la vecchia signora corse al telefono. Giunse a mezzogiorno. Al racconto della signora rispose soltanto che Panlù aveva ragione e che doveva essere troppo tardi. Il padre lo accolse con la stessa aria indifferente. Io lo visitò e fu sorpreso di non trovare nessuno dei sintomi principali della peste bubbonica o polmonare, se non l'ostruzione e l'oppressione dei polmoni. In ogni modo, il polso era talmente debole e lo stato generale così preoccupante che c'era poca speranza. «Lei non ha nessuno dei sintomi principali della malattia», disse a Panlù. «Ma in realtà ho un dubbio e la debbo isolare». Il padre sorrise bizzarramente, quasi con cortesia, ma tacque. Riuscì per telefonare e tornò. Guardava il padre. «Le starò vicino», disse con dolcezza. L'altro sembrò rianimarsi e girò verso il dottore gli occhi, dove sembrava tornato un certo colore. Poi mormorò con difficoltà, in modo che era impossibile distinguere se lo dicesse con tristezza o no. «Grazie, ma i religiosi non hanno amici. Essi hanno posto ogni cosa in Dio». Domandò il crocifisso che si trovava a capo del letto e, quando lo ebbe, si voltò per guardarlo. All'ospedale Panlù non aprì più bocca. Si abbandonò come un oggetto a tutte le cure che gli imposero, ma non lasciò più il crocifisso. Tuttavia il caso del prete continuava a essere ambiguo. Il dubbio persisteva nella mente di Rieu. Era la peste e non era. Da qualche tempo, d'altronde, il contagio prendeva gusto a sviare le diagnosi. Ma nel caso di Panlù, il seguito doveva mostrare che l'incertezza non contava niente. La febbre aumentò. La tosse si fece sempre più rauca e torturò il malato tutto il giorno. La sera, finalmente, il padre espettorò quell'ovatta che lo soffocava. era rossa. In mezzo al tumulto della febbre, Panlù conservava il suo sguardo indifferente. E quando la mattina del giorno dopo lo trovarono morto, quasi riverso fuori del letto, il suo sguardo non esprimeva nulla. Sulla sua scheda fu scritto «Caso dubbio».
Ad alta voce, Remo Girone ha letto La peste di Albert Camus, a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.